come sempre nel nostro ragionamento partiremo da, come dire, aspetti più esterni, in un certo senso potremmo anche dire più superficiali, che però possono essere interessanti da un punto di vista così anche intellettuale, informativo se volete. Ma che cosa ce ne facciamo delle informazioni se dalle informazioni non arriviamo a quel trampolino che è la preghiera e la contemplazione dei divini misteri? Noi studiamo la Bibbia non per il gusto di studiarla, per poter pregare meglio. Alla fine non c'è un altro motivo. Bene, questo che abbiamo letto oggi è l'inizio del Vangelo di Marco. Come voi sapete, Marco è il Vangelo più antico. Lo sappiamo con sicurezza perché non abbiamo nessuna allusione a un fatto storico certo, da fonti extra bibliche, che è la presa di Gerusalemme. Quindi siamo certamente prima del 70 dopo Cristo. È il più antico. Lo chiamiamo il Vangelo di Marco, ma in realtà è il Vangelo di Pietro. Pietro, qui a Roma, e tra l'altro da un punto di vista archeologico, con molta probabilità, dove sorge l'attuale Basilica di San Marco, appunto, dove c'è una delle prime Domus Ecclesiae, qui a Roma, Pietro predicava a chi? Ai suoi catecumeni. E Marco, il suo segretario, prendeva nota. Forse non tutti sanno, ma la stenografia esisteva anche nel mondo antico. Marco, che è un collaboratore di Paolo, di fatto noi lo troviamo anche menzionato negli Atti degli Apostoli, ma questo è un altro discorso. Bene, la domanda a cui rispondono i Vangeli, ovviamente, è chi è quest'uomo? E infatti il Vangelo di Marco incomincia con il battesimo, quindi Gesù è adulto e più che adulto. E non trovate mai nessuna affermazione sull'identità di Gesù, è il cosiddetto segreto marciano. Soltanto i demoni lo riconoscono come tale, figlio di Dio, ma vengono fatti tacere e significativamente sarà soltanto alla fine del libro di Marco, e tutti i libri ci capiscono alla fine, in cui un pagano, significativamente, dirà veramente quest'uomo era figlio di Dio. Tutte cose che a noi possono sembrare anche molto ovvie, però naturalmente possiamo grattare ancora sulle parole. Cosa vuol dire figlio di Dio? No, i Vangeli sono stati scritti prima che la Chiesa nella sua riflessione, i padri della Chiesa sono stati fenomenali da questo punto di vista, elaborassero il credo, quello che noi diciamo, credo in un solo Dio, Padre onnipotente, e Gesù è Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Dopo sono venuti quelli, prima i Vangeli. In questo primo Vangelo, come potete capire, Gesù è presentato come il consacrato, le citazioni che ci sono, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento, sono citazioni di Isaia. E in questo senso Marco legge il battesimo di Gesù come il compimento della profezia di Isaia, in cui un consacrato, Christos, in ebraico sarebbe Meshah, ma è la stessa parola, un consacrato riceve da Dio il potere per instaurare appunto il regno di Dio. Come sapete queste parole sono verissime, ma come tutte le parole sono anche equivoche. Il regno di Dio cosa vuol dire? È un regno, è una teocrazia il regno di Dio? Bene, tutto il Vangelo ci condurrà a vedere che il regno di Dio non è nel segno del potere e del dominio, ma al contrario, dell'essere schiacciato. Dio è schiacciato dagli uomini nella persona di Gesù Cristo. Ma chi è Gesù? È un uomo? È solo un uomo? Nota bene che se noi dicessimo sì, è solo un uomo, con questa pagina del Vangelo in fondo ci starebbe. È un uomo, un adulto, che si fa battezzare e in qualche modo viene consacrato dallo Spirito che scende. Proprio come i profeti venivano consacrati dallo Spirito. O Yahè in Israele, vedete che le immagini si accavallano. Allora si potrebbe dire che fosse un profeta, magari più importante di altri profeti, oppure si potrebbe dire che è una specie di adottato. Sei il figlio mio nel senso che io ti ho adottato, ma sei un uomo adottato da me, che non è poco. Ma vedete che qui non c'è ancora una confessione Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Perché è una domanda che, alla quale la comunità di Marco non interessa una risposta. Si tratta di cristiani già fatti, confessavano già Gesù come Signore perché avevano conosciuto la Pasqua. Allora tu lo hai già conosciuto come Signore. Forse la Chiesa non ha ancora riflettuto su cosa significa esattamente quella parola Kyrios, e ci rifletterà ancora. Abbiamo 3-4 secoli, anche 5, da Efero fino a Calcedonia, per riflettere su cosa vogliono dire questi benedetti Vangeli. Potete osservare che gli altri Vangeli, segnatamente Luca e Matteo, cosa abbiamo letto in questo tempo di Natale? Luca e Matteo, perché gli unici che ci dicono qualcosa di prima del battesimo sono loro, perché a questo punto sono successivi al 70, tra il 70 e l'80. I cristiani che non diventano cristiani perché ascoltano il Vangelo sono già cristiani e ascoltano il Vangelo per essere confermati nella loro fede. Incominciano a domandarsi: ma Gesù era quello che era? Notate la formula generica. Gesù era quello che era con il battesimo o anche da prima? Anche da prima, dice Luca, dice Matteo, è stato concepito per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito che scende qui sull'acqua è sceso anche nel grembo di Maria. Maria è l'acqua feconda, l'utero, c'è acqua, no, nell'utero, che, in cui si manifesta il Figlio di Dio. Cosa vuol dire Figlio di Dio? Precisamente non è stato ancora definito, eh? Dopo, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Il Vangelo di Giovanni, che è il più tardo, siamo dopo il 90, dopo il 90 e prima del 100, retro proietta ancora la domanda: e prima di nascere Gesù chi era? In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. È sempre stato, fin dall'eternità, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. E questo è, così, come dire, alcune informazioni che ci possono essere utili per poter meglio pregare con questa pericope. Gesù venne da Nazaret di Galilea. Prima cosa faceva? Boh, Marco non lo dice. Non importa. Era figlio di falegname, era figlio di chi? Boh. Non ha importanza. Non è questo che si domanda la comunità in questo momento iniziale. Tenete presente che questi cristiani, insomma, il cristianesimo sarà cominciato a espandersi a Roma, immagino più o meno dopo il 30, il 35, qui siamo prima del 70. Venne da Nazaret, ok, un tipo che viene da Nazaret, e qui viene, si aprono i cieli. Le scritture parlano per metafora, il cielo aperto, il cielo sopra di noi è chiuso, ma su quell'uomo si apre il cielo, cioè su tutta la sua persona e su tutta la sua vita, che, dice Marco implicitamente, io adesso comincio a raccontarvi. Ricordate che qui siamo al decimo versetto, nono decimo versetto del primo capitolo, quindi siamo proprio all'inizio dell'inizio. Io adesso comincio a raccontarvi una storia, e di quest'uomo, dietro ogni parola, dietro ogni azione, vedrete Dio, cioè il cielo che si apre. Lui rivela Dio. Non si pone la domanda filosofica se fosse o musio o stoppatri, come insegneranno i padri della Chiesa, cioè della stessa sostanza del Padre. Non si pone la domanda se queste tre persone, il Padre che lo proclama, lo Spirito che scende e Lui che è presente, siano coeterne e coequales, se siano coeterne e coeguali. Non si pone la domanda se bisogna venerare la Trinità nell'unità e l'unità nella Trinità. Sono domande successive. La stessa parola Trinità l'ha inventata Tertulliano, quindi dobbiamo aspettare ancora due secoli buoni. Si rivela Dio come Padre, come Figlio e come Spirito. Punto. Venne una voce dal cielo. Dio. Il cielo è il luogo di Dio. Tu sei figlio mio, il figlio che è il Kyrios. Cosa vuol dire che sei figlio? Qui non è ancora ben specificato. Noi oggi lo sappiamo, perché la Chiesa, prendendo tutti i Vangeli e riflettendo su tutte le scritture, ha creato il simbolo apostolico, ciò che definisce la fede in tutti i posti. Andate anche al Polo Sud, quei due cattolici che sono al Polo Sud li riconoscete, perciò si chiama simbolo, perché dicono la nostra stessa fede. Symbolum, sapete che il simbolo è Symballein, erano due pezzi di coccio che permetteva, accostati, che permettevano il riconoscimento dell'avente diritto, soprattutto nei contratti e anche nelle successioni nell'antica Grecia, parentesi giuridica che non fa mai male. Quindi questo è ciò che noi possiamo capire, ma non ci basta, perché a cosa ci serve riflettere sulla storia dei Vangeli? Certo è molto interessante, e far funzionare le rotelle del cervello è sempre utile, però le rotelle del cervello devono funzionare per ascoltare, cioè capire la parola, perché quella parola non scende dal cielo senza effetto, l'abbiamo ascoltata, senza aver operato ciò per cui l'ha mandata. C'è un motivo per cui Dio, nella sua provvidenza, ha voluto che voi foste qui a ascoltare quella parola. Io non lo so e non lo sapete neanche voi. Perché la parola ascoltata realizza quello che significa. Si chiama parola performativa. Beh, un esempio, una parola che realizza quello che significa, è la parola della consacrazione, quando noi diciamo: questo è il mio corpo. Realizza quello che significa. Ma la parola che noi ascoltiamo non cade su di noi senza effetto. Ed è proprio per aprirci maggiormente al suo effetto che la parola va ascoltata e capita. Vi ricordate quando Gesù parla della parabola del seminatore? Dice: il seminatore esce a seminare. In parte cade sul terreno non fertile. E chi è quello fertile? Lo spiega lui. Quelli che ascoltano ma non capiscono, dentro per un orecchio e fuori dall'altro. E ancora i santi padri ci dicono: quando salmeggi capisci i salmi che dici, perché sennò canti una canzoncina. Va benissimo cantare i salmi, ma se non capisco quello che dico? Allora noi siamo qui per capire e, attraverso la comprensione, pregare. Perché anche il cielo si apre su di noi, non solo su di lui. Cioè, noi vogliamo che questo cielo plumbeo, che è quello delle nostre esistenze, si apra, concedetemi questo tocco retorico, a un arcobaleno di luce. E il riferimento all'arcobaleno non è tanto sbagliato, perché, come vedrete da quell'icona, che in alto a sinistra ha l'arca di Noè, e la colomba, che è la colomba dello spirito, che è la colomba della pace, pace tra cielo e terra. Lo spirito che consacra Cristo è lo stesso spirito che consacra noi, perché Gesù ci dona il suo spirito. Infatti, quando Giovanni dice: chi ama colui che ha generato ama anche chi da lui è stato generato, chi è qui il soggetto? È Dio Padre. Chi ama colui che ha generato, cioè il Figlio, ama anche chi da lui è stato generato, noi. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, dice Gesù. Ancora, capitolo 17 di Giovanni, versetto 24, ho fatto loro conoscere il tuo nome, e conoscere il nome non è la spiegazione di una lezione, ma è l'ingresso in una relazione, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi. Abbiamo chiesto nell'orazione di colletta di rimanere nell'amore di Dio, che è una bellissima preghiera, perché sostanzialmente gli diciamo: voglimi bene sempre, anche se io sono un po' deficiente, anche se sono quello che sono, fammi rimanere nel tuo amore, perché sei solo tu che mi fai rimanere nel tuo amore. Come? Amandomi. Ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Gesù ci dona l'amore con il quale il Padre l'ho amato, è l'amore del Padre, ci dona l'amore suo, come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, e ci dona l'amore che è lo Spirito. Abbiamo tre immensità, simbolo atanasiano. Adesso purtroppo dopo il concilio non si recita più neanche nel breviario, ma se voi cliccate e lo trovate facilmente, guardate, simbolo atanasiano, si dice così perché è attribuito a Sant'Atanasio, ma in realtà non è suo. Sembra, è effettivamente anche un po' cerebrale, anche un po' filosofico, ma a un certo punto dice, quando contempla, perché non è solo una, non è una lezione, è una contemplazione, insomma, se c'è qualcuno che fa il professore qui, sa che quando spiega non fai solo lezione, ma anche contempli una cosa che ti piace tanto. Perlomeno a me succede così, forse non sempre, ma io parlo di cose che mi piacciono tanto e la gente se ne accorge se ti piace tanto, e perciò dicono che è una bella lezione, perché se è una lezione brutta significa non te ne frega niente neanche a te, a maggior ragione neanche a loro. Ci interessa a lui che deve fregare a me. Allora, in questa, che è una riflessione filosofica, ma è una contemplazione, è il punto in cui la filosofia si unisce alla contemplazione, cioè la meditazione, che è propria dell'uomo, è l'esercizio dell'attività intellettuale, si apre a quel di più che è l'andare oltre l'orizzonte umano. A un certo punto dice: immensus Pater, immensus Filius, immensus Sanctus Spiritus. Immenso, non misurabile, non è misurabile l'amore che Dio Padre ci dona, non è misurabile l'amore che il Figlio ci dona, non è misurabile quell'amore che ci è donato dal Padre e dal Figlio. Una triplice immensità che noi veneriamo nell'unità e celebriamo nella Trinità, l'unico Dio in tre persone che oggi si rivela. Ai godi termini, ricordate che noi non siamo monoteisti, noi siamo monoteisti trinitari. Noi confessiamo una trinità di relazioni in Dio, persona, prosopon in greco, e persona in latino significa relazione. E come vedete, noi tutti ci definiamo persone, i diritti della persona. Il Padre è persona perché c'è il Figlio, se no sarebbe Dio. Il Figlio è persona perché c'è il Padre, perché se no sarebbe Dio. Lo Spirito è persona perché c'è il Padre e il Figlio, se no sarebbe Dio. La relazione ci costituisce in quello che siamo. Salta fuori anche questo dal battesimo di Cristo, la centralità della persona. Bellissimo. Significa anche nell'ambito giuridico e politico la centralità delle relazioni tra di noi, uguali e paritarie. Santo è il Padre, santo è il Figlio, santo è lo Spirito Santo, eterno è il Padre, eterno è il Figlio, eterno è lo Spirito Santo, e in essi non c'è nulla di superiore o di inferiore, non c'è niente di prima e di dopo. Ma le tre persone sono coeterne, sibi et coequales, simbolo atanasiano. Andatelo a leggere, bello. E adesso ritorniamo alla nostra icona, sempre ringraziando la vita. Guardate quell'icona, Oh sì, abbiamo cominciato proprio da un particolare. Dopo messa, venite a guardarla da vicino. L'icona non è scritta mica così per caso. Si è messo lì e ha fatto due schizzi. No, 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 no. È scritta secondo dei canoni molto ben precisi. Lì in alto, sulla sinistra, vedete l'H di Noè, che è la figura del battesimo, il battesimo nostro, perché è la figura della pace. Su quelle acque plana lo Spirito. E vi ricordate che all'inizio, Genesi 1:1, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque? Come se in questo magma originario, non tanto diverso da... Chi era? Anassimandro, che diceva che il principio di tutto era l'acqua, dove per acqua non si intende quello del rubinetto, si intende una specie di magma indistinto. Però non è solo materia, c'è qualcosa che planando sopra soffia e la plasma. All'inizio della creazione, nell'archè, che è l'imprincipio, la storia viene pervasa da un soffio, da una mano che la plasma, che la guida verso un fine. Scendendo, ovviamente, la figura del Cristo battezzato. E devo dire che questa mattina ho capito per la prima volta, della serie Non è mai troppo tardi, una cosa che avevo sempre sentito dire, ma che non mi aveva mai convinto. Soprattutto i padri greci, stamattina il mattutino dava una bellissima omelia di Efrem, diacono, insistono molto su questo. Gesù scese nell'acqua per santificare le acque. Ok, però devo dire che non mi convinceva tanto, come se uno dovesse toccare, come una specie di per giusta posizione, allora siccome ti tocco, ti santifico. Poi stamattina mi è venuto in mente, quanto cretino, di nuovo, non è mica l'acqua del rubinetto, cosa sono le acque di cui parla la scrittura? E intanto è la morte. Perché l'acqua in cui anneghiamo è la morte. Non facciamoci ingannare dal fatto che nella Chiesa latina il battesimo viene amministrato per aspersione, no scusate, per infusione. Cioè si infonde un cucchiaio d'acqua sulla testa del battezzando. E così ci viene facile pensare che ci lava da qualcosa. E allora la domanda sarà, ma di cosa mi lava se ho 3 giorni? E non sarebbe neanche sbagliata come domanda. Il battesimo nella Chiesa antica e tuttora nella Chiesa orientale viene amministrato per immersione, perché l'idea è che tu muori, tu scendi nell'acqua, cioè anneghi, baptizein vuol dire immergere. Gesù scende nella morte, nella mia morte. E non solo questo, le grandi acque, volete avere un'altra immagine che è sostanzialmente identica? Quella alla quale in fondo ci richiama la prima lettera di San Giovanni. Lo spirito, il sangue e l'acqua che rendono testimonianza. A cosa sta alludendo? Ma lo capite benissimo. Venne un soldato, gli aprì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Appena prima aveva detto paedochen to pneuma, emisit spiritum, che non vuol dire spirò, cioè morì, vuol dire che è la Pentecoste, vuol dire che il primo dono dello spirito è il frutto della passione. Quando lui smette di respirare, respiriamo noi. Questo è il senso. E leggendo la pagina in un significato diverso ma molto legittimo, il Vangelo di Giovanni non ci presenta in quel culmine. Basterebbe vedere, in cima in alto c'è Gesù, sotto la storia. Gesù è ucciso. Le grandi acque sono le acque della violenza, dell'ingiustizia. Gesù è la vittima. Rimane la storia con le sue contraddizioni, con le sue vittime. E Gesù, soffiando lo spirito, è una citazione indiretta di Genesi 1:1, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, le grandi acque della storia che conoscono da sempre, lo chiamiamo peccato originale, la violenza, la sopraffazione, il regno mio su di te o il regno tuo su di me, anziché la comunione, attira e pervade tutto l'universo. Quindi Gesù è immerso nelle grandi acque che sono la morte e la violenza, la storia dell'uomo. Ed è interessante che è immerso, ma come voi potete vedere, è bello dritto in piedi. Che cosa significa? Che è la colonna dell'universo e che rende anche noi colonne, come lui è la colonna. Perché noi che partecipiamo della sua passione, perché morire moriremo tutti quanti, siamo dei candidati, e quanto alla violenza e all'ingiustizia ognuno di noi ne ha subite, neanche fatte, ma neanche subite, non veniamo travolti dal vortice delle acque. La nostra vita non è una passione inutile, ma partecipando della sua risurrezione, che è il dono dello Spirito, portiamo fin da adesso la sua passione e la portiamo da vincitori. A fianco poi potete vedere tutte quelle piante che sembrano quasi piegarsi, no? È lo stesso simbolo, naturalmente più poetico, del basset che ho messo nel presepio. È tutta la creazione che si prostra, che tende verso Gesù Cristo, che è Alfa e Omega. Paolo direbbe: la creazione geme come nelle doglie del parto, attendendo la redenzione. Mica solo gli uomini, anche gli animali, pure loro muoiono, pure loro sono vittime di ingiustizie. E tutto il creato attende di essere ricapitolato nel Cristo Alfa e Omega. Vedete poi, naturalmente, l'immagine è come tra delle rocce, sono le rocce della storia, le rocce dure della cattiveria umana. Ed è anche, vedete come le immagini si accavallano, ed è anche il nostro cuore fatto di pietra, nel quale però sgorga una fonte d'acqua viva. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò sollievo. Chi ha sete venga, senza denaro e senza spesa, quell'amore di Dio ve lo regalo, senza che spendiate niente. Questo è il Vangelo. Vedete allora quante cose si possono dire. E allora concludiamo. I cieli si sono aperti innanzitutto su di noi, nel momento in cui il Padre ha voluto rivelarci il Figlio. E noi abbiamo sentito in qualche modo la parola: tu sei il Figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Abbiamo capito che Gesù è la via, la verità e la vita, il sasso d'inciampo, la pietra di scandalo scartata dal mondo, ma che Dio ci dice è lì la via. Non crediate che Giovanni abbia sentito la citazione di Isaia, è messa in bocca, diremo, è narrata, ma Giovanni ha capito che quell'uomo lì era quell'uomo nel quale Dio si manifesta. Ma a ben pensarci, anche noi dovremmo essere degli uomini e delle donne nei quali Dio si manifesta. È l'adozione a figli, vivere come ha vissuto lui. In questo consiste nell'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti. E qual è il comandamento? L'amore di Dio del prossimo. Chi non ama rimane nella morte. Ma lui è venuto per farci uscire dalla morte. Ma tra poco molti di noi riceveranno l'Eucaristia. Ma non è Gesù che scende nelle mie viscere, come scese nel letto del Giordano? Non è la stessa cosa. E comunica alle acque, vi dicevo, questo inno bellissimo di Sant'Efrem diceva: oggi il fuoco è sceso nell'acqua e ha comunicato lo Spirito. È vero, scende nell'acqua fredda del mio cuore per comunicare lo Spirito, scende nell'acqua che è la mia tomba, nella quale annegherei, nel mio io piuttosto nutrito, per farmi uscire dal mio io. E allora benediciamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, persona trina, permanet Deus per secula. Contempliamo la Trinità nell'unità, l'unità della Trinità. Contempliamo l'uguaglianza della maestà. Contempliamo l'immensità dell'amore che scende nel nostro cuore e perciò apre il cielo sopra di noi.